importante, perché il modello fa parte di questi di queste parole chiave, di questi concetti così pertinenti al mondo dell'informatica e al rapporto tra informatica e architettura, secondo noi. È qualcosa di... ci avviciniamo al centro della questione e cominciamo a creare qualche premessa di quello che poi è un po' tutto il punto. Ecco fatto. Cominciamo a creare le premesse, che sono le premesse, diciamo, per la parte proprio per le ultime lezioni, che sono le premesse che porteranno, che costruiranno il concetto di rapporto più forte che c'è, secondo noi, tra informatica e architettura, che viaggia su una serie di concetti di... che io uso la parola reificazione per capire un po' che cosa intendiamo. La volta scorsa abbiamo, lo dico con una certa rapidità, un po' in via riassuntiva, la volta scorsa abbiamo parlato diffusamente di tre cose, in qualche maniera concatenate l'una con l'altra. Abbiamo, chi non c'era la volta scorsa? Voi due, poi? Soltanto voi due, tutti gli altri c'erano. Va bene, comunque credo che sia utile in ogni caso fare un piccolo riassunto per capire come continuiamo. Diciamo, la volta scorsa abbiamo cominciato a parlare proprio del concetto di modello e abbiamo parlato sostanzialmente di tre ambiti tra loro strettamente interconnessi uno con l'altro. Abbiamo anche parlato un poco della terminologia specifica. Innanzitutto abbiamo parlato dello spreadsheet, o meglio dello spreadsheet, cioè del foglio elettronico. Abbiamo usato il nostro sistema di griglie e colonna in un terzo, quarto, quinta maniera completamente diversa dalle precedenti, in cui abbiamo visto che ci siamo focalizzati sulle singole cellule e su che tipo di grazie mille e su che tipo di informazione potevamo avere dentro queste cellule. Come vi ricordate, noi facendo questo ragionamento abbiamo sostanzialmente capito che dentro le cellule sono o contenitori di di risultati, appunto segnati dal segno V, oppure contenitori di elementi che porteranno, o di informazioni che porteranno a questo determinato risultato. Abbiamo fatto poi una serie di ragionamenti mostrando il livello singolo, il livello a rete, abbiamo parlato di questo come albero, no? Di decisioni intrecciate l'una con l'altra e anche in qualche maniera organizzato gerarchicamente. Abbiamo fatto capire quindi qual è la base di un modello interconnesso in cui le relazioni sono relazioni appunto gestite elettronicamente e quindi continuamente mutabili e continuamente aggiornabili. Questo è stato fatto anche facendo comprendere alcune parole tipiche dell'informatica, in particolare per esempio il what if, che cosa succede se al mio modello cambio alcune caratteristiche. Il modo di ragionare what if evidentemente si proietta dal mondo dell'informatica fuori del mondo dell'informatica per riguardare non soltanto però tutta una serie di relazioni di tipo puramente quantitativo, ma come abbiamo visto progressivamente un what if che si muove, diciamo, ancora oltre. Poi abbiamo fatto questo ragionamento sulle righe e sulle colonne, spostandoci dal campo del worksheet a quello limitrofo che è quello del database, in cui le entità sono le righe e gli attributi sono le colonne. Vi ricordate questo ragionamento? Quindi abbiamo parlato del database con tutta una serie di altre caratteristiche e particolarità. Parliamo evidentemente di cose assolutamente centrali, proprio dell'economia, ma proprio dell'intera società di oggi. Noi siamo avvolti da questi modus operandi anche quasi nella vita quotidiana ormai. Ok, dopo fatto questo ragionamento, noi ci siamo avviati un po' nel farvi comprendere come esista un territorio di intreccio tra il mondo del database e il mondo dell'informazione grafica, sia vettoriale in particolare, sia bitmap, sia in fondo anche di altro tipo, e vi ho parlato un poco di che cos'è un GIS, cioè un Geographical Information System, fin dai tempi in cui non esistevano proprio i GIS, o meglio, esistevano degli embrioni di programmi che sostanzialmente funzionavano come un GIS, ma non c'era neanche il nome GIS, Geographical Information System. E poi progressivamente abbiamo visto come questo mondo dell'informazione anche vettoriale, anche raster e comunque geograficamente presente insieme alle informazioni, ormai anch'esso avvolge sempre più il nostro mondo, e abbiamo fatto delle navigate in Google Maps. Quindi il mondo, diciamo, che parte dal worksheet attraverso il database, arriva al GIS e conforma in maniera così forte anche il mondo di Google Earth, il mondo delle informazioni, diciamo, localizzate. Non è un caso quindi che ormai questo mondo è diventato maturo, tanto da fare appunto Urban Voids, che è questo laboratorio che sto svolgendo in parallelo, di cui alcuni di voi sanno alcune notizie, uno solo di voi è veramente a conoscenza del doppio sistema perché lo vive giornalmente, è studente sia dell'uno sia dell'altro. Io tendo a immaginare che ci sia qualche altro sicuramente che ha fatto cose del genere, immagino di non essere certo il primo a utilizzare, diciamo, questo tipo di ragionamento, però il fatto di poter usare questo tipo di ragionamento dimostra che ormai questa tecnologia, la tecnologia delle informazioni, la tecnologia della georeferenzialità, cioè nel fatto di poter conoscere il territorio attraverso questi sistemi, non solo, il fatto di poter interagire con le informazioni su base urbana è talmente maturo che con una certa semplicità, perché è sempre una cosa che a me interessa, è, diciamo, fare esperimenti che siano abbastanza semplici, in cui la tecnologia non ti deve strangolare per la sua difficoltà, se no non abbiamo tempo di metterci dei contenuti, ma mi sembra che stiamo portando prove abbastanza specifiche. Che cosa bisognerebbe fare all'interno di quello, mi sono sempre scordato di dirlo, ma è molto naturale, è la seguente cosa: bisognerebbe creare in parte finale dei modelli, SketchUp o anche altri programmi, da reinserire indietro. Solo SketchUp, ma SketchUp non ci vuole niente. Io ricordo che una volta ho voluto fare questa cosa e ci ho messo 20 minuti a capire, è abbastanza semplice il tutto. Dovrei ricominciare da capo perché non mi ricordo come si fa, ma è abbastanza semplice. e reinserire, è una cosa molto importante, perché reinserire il modello indietro nel Google Earth conclude, come dire, il ciclo. Poi ci pensiamo, anche tu ricordamelo, che vediamo, però non in questa fase perché ci sono troppe cose ancora da fare. Però, insomma, indubbiamente sì, potrebbe essere una questione interessante. Quindi noi siamo all'interno di questo mondo del modello, entriamo dentro una serie di parole tutte un po' particolari, e in qualche maniera questo mondo del modello, come vedrete, è un mondo fondamentale per noi, perché ci fa fare un passaggio che nella costruzione del corso è fondamentale e avverrà, diciamo, nell'ultimo ciclo, nelle ultime lezioni. Allora, avendo, diciamo, riassunto questo ragionamento, potrebbe essere interessante oggi affrontare il problema. Ah, ecco, vi voglio far vedere alcune cose prima che mi dimentico. Qua. Allora, anche in questo caso, naturalmente, come noi abbiamo visto in tutti i casi degli esempi di ricerca architettonica che in qualche maniera lavora, no, sul tema del pixel, lavora sul tema della superficie, oppure abbiamo visto nel caso di Eisman e Gehry, lavorano nei termini dei vettori o delle masse tridimensionali, eccetera. Anche questo mondo del database, diciamo così, genericamente parlando, per parlare di questo ambito, crea degli ambiti di interesse nella ricerca architettonica molto particolari, pure troppo da un certo punto di vista. Perché, diciamo, c'è tutto un filone di tendenza, ormai da alcuni anni a questa parte, che siccome tutto si può modellizzare da un certo punto di vista, io posso modellizzare i flussi delle telefonate che partono dallo Stadio Olimpico il giorno tal dei tali, io posso modellizzare le informazioni degli stormi degli uccelli che sorvolano la città di Roma, o chi più ne ha più ne metta, cioè sostanzialmente se io ho accesso alle informazioni posso creare dei modelli con queste informazioni, posso in qualche maniera strutturarli e posso in qualche maniera proiettare queste rappresentazioni, queste interpretazioni della realtà in chiave urbanistica e anche in chiave architettonica. Che intendo dire? Intendo dire che questi modelli di rappresentazione di alcuni aspetti del reale possono essere di guida ad alcune scelte di progetto. Questo tipo di impostazione è un'impostazione abbastanza diffusa, ma che ha il suo centro sostanzialmente in Olanda, è un modo di ragionare che ha molto sviluppo in Olanda e in particolare a partire da questo gruppo che voi sicuramente conoscete, degli MVRDV, che in qualche maniera è da anni che lavorano su impostazioni che hanno spesso, molto spesso, la lettura di dati associabili in qualche maniera ai database, anche addirittura, come si fa a vederti, Cocco, così? Lui è sempre lui che gira? Sì. Ok. Loro hanno adesso al di là di questo specifico progetto, ma proprio in linea di massima, uno dei filoni di ricerca di questo studio, che è un po' lo studio più vicino a un modo di ragionare che intreccia il mondo del dato strutturato e il mondo del database, lo vedete fin dalle immagini. Io non sono un profondo, conoscitore ed estimatore neanche in particolare del loro gruppo, quindi non faccio una vera e propria lezione su di loro come abbiamo fatto nel caso di Eichmann, di Gehry o anche in parte di Herzog e de Meuron sui concetti della superficie, ma è chiaro che se c'è un gruppo che ha un forte interesse su come il dato strutturato in forma di GIS o in forma di proprio di database in qualche maniera, in una serie di maniere diverse, si traduce in scelte architettoniche, urbanistiche e di design urbano, è loro che bisogna guardare, d'accordo? Per capire come questo mondo ha delle influenze anche in questo settore, e quindi a dimostrazione di quello che noi stiamo, diciamo, sempre sostenendo, che è uno degli assunti di quello che noi facciamo. Speriamo che adesso tu mi faccia tornare dove io voglio tornare. Non mi fai tornare e io ci ritorno. Ci ritorno per conto mio. E quindi, diciamo, in questo settore loro sono sicuramente degli architetti da tenere in considerazione. Anni fa un architetto che mi aiutava nel corso organizzò una presentazione su questi ragionamenti e che è ancora in rete, e quindi potete un poco vedere come era, diciamo, organizzato questo modo di ragionare. E credo che ci siano anche, ecco, vediamo cosa suggerisce qui. Ecco, poi questa prende altre derive. E quindi, diciamo, comunque questo mondo del database, anch'esso, come gli altri mondi che abbiamo visto, non è un mondo che sta, diciamo, esclusivamente in una sfera, come dire, quantitativa operativa, tutt'altro, influenza il ragionamento del progetto a tanti livelli, di cui i prossimi li vedremo, diciamo, nelle pagine successive, ma come ripeto, influenza sia dalla possibilità di, come dire, di insegnare un laboratorio un poco sui generis come Urban Voice, sia tutta una serie di ragionamenti urbanistici, architettonici, espressivi nella ricerca contemporanea, di cui sicuramente il principale punto di riferimento è lo studio MVRDV. Adesso andiamo avanti e dunque, non da qua, ma bensì da qua. Ok. E affrontiamo questa teorica appendice, cioè il problema del modello dal punto di vista, torniamo indietro invece ad acquisire questo modo di ragionare pensando un poco alla cultura architettonica in genere, perché questa caratteristica è evidentemente una caratteristica, il tentare di pensare in una maniera sistematica in qualche maniera è una caratteristica evidentemente molto importante del ragionamento architettonico, che ha attraversato molte esperienze, molti momenti, non è che nasce in quanto esiste l'informatica o nasce la capacità, diciamo, di legare dinamicamente le informazioni, è un ragionamento ben più radicato. Allora, facciamolo, oggi lo facciamo, una mezz'oretta discutiamo di questa questione, può essere utile e particolarmente può darsi che a qualcuna delle vostre ricerche in corso sia un elemento comunque utile di riflessione. Allora, innanzitutto a me interessa impostare la questione aggettivandola, cioè a me interessa capire che tipo di modello decisionale, cioè che tipo di supporto decisionali sono esistiti in un raggio abbastanza limitato di tempo, perché in fondo a noi quello che interessa è come la parola modello ci aiuta a prendere delle decisioni, perché la nostra maniera di interpretare la maniera modello, ve la ricordo, è quello di un sistema che pone in relazione tra loro una serie di variabili per interpretare alcuni fenomeni della realtà e sulla base di questa interpretazione operare decisioni. In questo è, diciamo, l'ambito che a noi interessa. Quindi la parola modello per noi si intende sostanzialmente nella tradizione scientifica, quindi come modello matematico, modello fisico, modello anche economico, appunto come, diciamo, struttura interpretativa della realtà, di alcuni fenomeni della realtà che posti in alcune relazioni ci permettono di interpretare questa realtà o di prendere delle decisioni evidentemente su questa realtà. Quindi la parola modello per noi la intendiamo in qualche maniera all'interno di un concetto interpretativo decisionale che per noi architetti è molto importante. E che tipo di supporto possiamo avere? Allora, in questo excursus ne vediamo alcuni di questi tipi di modelli decisionali e cominciamo dal primo, quello che in qualche maniera era proprio strettissimamente legato alla cultura oggettiva del mondo industriale, della nuova, tra virgolette, architettura moderna. Il modello che era, diciamo, il modello decisionale che era molto vicino al momento del Bauhaus, al momento del funzionalismo, al momento dei primi Sciam, eccetera. Cioè al primo momento in cui l'architettura e l'urbanistica è riuscita a elaborare una serie di atteggiamenti, di scelte, di modi di fare che erano in grado sostanzialmente di assumere su di sé le grandi sfide di una società ormai molto caratterizzata da tutti i processi legati all'industria. Allora, come è molto logico immaginare, dato che tutte le cose confluiscono, convergono, quando le si capisce, il modello decisionale in questa fase è un modello di tipo oggettivo, cioè cerca di essere il più oggettivo possibile. E come si fa a fare un modello il più oggettivo possibile? Va abbastanza semplice. Si astraggono, si rendono, come dire, astratte e costanti alcune, diciamo, caratteristiche. E sulla base della astrazione di alcune caratteristiche fondamentali che diventano, come dire, dati oggettivi, sulla base di queste caratteristiche si fanno discernere alcune, diciamo, indicazioni o decisioni. tutta la prima esperienza razionalista si muove esattamente in questa maniera. Ad esempio, le dimensioni delle persone sono delle dimensioni date, standardizzate in qualche maniera, rese, dovute rendere tipiche. Sulla base di queste dimensioni rese tipiche, io posso, diciamo, volta per volta, decidere alcuni spazi di ingombro, alcune necessità. Se io invece di ragionare in termini sul fatto che le persone sono alte da 20 centimetri a 2,15 m, normalizzo il dato e dico che una persona è alta 1,80 m, io mi muovo, creo uno standard, creo questo determinato standard medio, sulla base della stessa media di 1,80, io posso arrivare alla decisione che il letto a dimensioni massime di 1,95, 2 metri, e che è largo circa 80 centimetri, quando è doppio è alto, eccetera. Quindi l'operazione è molto interessante, è molto importante, è terribilmente importante. Devo in qualche maniera fare uno sforzo di normalizzazione, devo fare uno sforzo di oggettivizzazione per poter procedere con dei sistemi oggettivi di norme e successivamente di decisioni. Questo tipo di atteggiamento, su cui non c'è proprio un bel niente da scherzare, perché consente, diciamo, è come un vaccino, no? Cioè, c'è poco da scherzare col vaccino. Il vaccino è una maniera di risolvere grandi quantità per grandi numeri. Non è la stessa cosa di avere, diciamo, altri tipi di medicina che possono funzionare altrettanto bene, ma quando tratti, diciamo, di grandi numeri di quantità, non è che c'è troppo da scherzare. Allora, questi atteggiamenti di tipo standardizzato hanno avuto un enorme impatto proprio nell'avanzamento di tutta quanta, diciamo, l'organizzazione dal punto di vista costruttivo, dal punto di vista abitativo, nel miglioramento soprattutto di una serie di standard minimi. Infatti il campo di questo ragionamento di standardizzazione, il vero campo di è quello, è la battaglia per l'avanzamento dei cosiddetti standard minimi. Vi ricorderete la parola existence minimum, che era fortemente connaturato a questo modo di pensare. L'idea della dimensione standardizzata, in qualche maniera oggettiva, è qualcosa che si ritrova a tutti i livelli. Non è che riguarda soltanto il letto, l'armadio, ma riguarda tutto. Si amplia, riguarda le superfici, riguarda le relazioni e progressivamente riguarda, non so, le distanze dai fabbricati, gli impianti stradali, l'organizzazione dei quartieri, della città e così via. È un ragionamento che è sempre analogo, che sostanzialmente si basa sulla creazione appunto di un astratto referente, in qualche maniera oggettivo e oggettivizzato, che diventa il riferimento di queste decisioni. In quanto rese oggettive e standardizzate, possono essere affrontate in maniera altrettanto standardizzata. Quindi gli strumenti non sono gli individui, ma come dire, sono l'astrazione degli individui. I grandi numeri degli animali statistici sono gli elementi della discussione in questa fase, non certo i singoli riferimenti, tantomeno le singolarità di ciascuno. Allora, tutto questo ragionamento, come dire, su base oggettiva, standardizzata, eccetera, eccetera, ha il suo grande mondo di applicazione nei manuali sostanzialmente della progettazione, in particolare in quelli tedeschi, che sono i più precisi, i più analitici, i più completi, e comunque nella cultura tedesca, però anche del tutto ovvie ragioni, il loro, diciamo, ambiente principale di approfondimento, di studio, eccetera. Mi sembra che c'è la ragazza che studia la cucina, non mi pare che c'è oggi. Il mondo della cucina è uno dei mondi più studiati all'interno di questo diciamo, tentativo di oggettivizzazione, no? I movimenti dentro la cucina macchina sono misurati al centimetro per arrivare a dimensioni che sono assolutamente, diciamo, perfette all'interno di questo, diciamo, ragionamento. Ci sono tutta una serie di regole che voi sicuramente sapete, le adiacenze tra un pezzo e l'altro, le distanze minime, perché è più efficiente una cucina 60, 1,20-60 piuttosto che una cucina 60, 1,80-60, perché? Chi sa rispondere a questa banalissima domanda? Perché è più logico 60? No, non è questa la ragione. Perché questo deve essere 60, questo deve essere 1,20 e questo deve essere 60? E se invece questo invece di essere 60 è 1,80, la cucina è più scomoda? Questa è la domanda? Lo sanno pure i bambini? No, perché no, la ragione è questa, è il famoso triangolo d'uso, cioè il problema è che siccome la persona in cucina si deve muovere nel famoso triangolo d'uso,
è per la persona degli altri, no?
No. Il triangolo d'uso è quello che dice frigo, lavabo, fornelli, d'accordo? Questo qua è il triangolo d'uso della cucina. Se questo spazio invece di essere 1,20, che è quello giusto, è 1,80, non diventa più comodo perché devi fare un viaggio. Se un pezzo sta qua e l'altro pezzo sta laggiù, vuol dire che è comodo. 1,20 è la distanza giusta. Non è l'ingombro! Ma che cazzo! Che c'entra l'ingombro? Non c'entra niente l'ingombro. C'entra il fatto che tu, stando qui, se stai qui puoi mettere un piatto da una parte all'altra, il minimo rapporto esatto. Se l'altro balcone ti sta a 8 metri, la cucina è apparentemente più comoda, in realtà è più scomoda, perché è dall'altra parte. Allora, tutto questo know-how, radicato da molti anni, porta a, diciamo, tutto un ragionamento che è un ragionamento che porta alla normalizzazione e oggettivizzazione di una serie di parametri di questo tipo e di diciamo, appartenenti a questa famiglia. E come vi dicevo, affronta non soltanto i ragionamenti minimali, gli ingombri, gli spazi minimi o i rapporti appunto appena un po' più complessi che riguardano, diciamo, le interrelazioni come questa che vi ho appena, diciamo, descritta, ma mano a mano affronta i temi dell'urbanistica, i temi della città, eccetera, eccetera. L'atteggiamento è sempre lo stesso, però. La parola chiave è sempre oggettiva e in qualche maniera il nodo è proprio lì, è nell'idea di rendere standard una esigenza, standardizzarla e dopodiché sulla base di questa standardizzazione creare, diciamo, la soluzione che può essere creata in quanto quella è standard. Questo, per esempio, uno dei classici casi in cui questo avviene è proprio nell'ideale e nella struttura stessa della famiglia. La struttura stessa della famiglia deve essere il più possibile standardizzata, cioè deve esserci un'idea di famiglia tipo, perché, nell'attimo in cui io ho una famiglia tipo fatto da due genitori e due figli, posso standardizzare un certo modello. Se ho 2000 tipi di famiglie diverse, no? E quelli che convivono, e quelli che sono sposati e divorziati, la famiglia stessa con la nonna, la famiglia, cioè tutto un marasma di possibilità, diciamo, di organizzazioni familiari, come faccio a creare un modello? Quindi, le due cose tendono anche, a influenzarsi l'uno con l'altro, cioè nel senso che io creo, standardizzo una idea di famiglia, e a quella idea di famiglia faccio corrispondere una serie di scelte oggettive di organizzazione della casa, del quartiere, della città e così via, sia in un senso sia nell'altro. Quindi questo processo di standardizzazione del ragionamento è una cosa, e di oggettivizzazione non è neanche tanto indolore, no? È anzi molto decisivo, perché si influenza a giro, mi spiego? Ad esempio, la cultura americana è molto forte in tutto questo, perché? Perché essendo da un certo punto di vista ha alcuni aspetti per cui la trasmissione dei modelli è molto più forte. Allora, per esempio, in America a un certo punto si è deciso il seguente modello: no alla città in quanto blocchi costruiti dentro la città, sia al suburbio. Questa idea del suburbio non è che è connaturata all'America, manco per niente, è stata una scelta impostata grosso modo negli anni 20, è impostata proprio, diciamo, abbastanza, cioè questa idea di creare un nuovo standard. Il nuovo standard qual era? Era la macchina, la villetta autonoma, la famiglia monoparentale 2 più 2. Su questo modello c'è stato un massiccio, diciamo, investimento di tutta un'intera società che ha costruito questo modello. Cioè il modello del suburbio, della famiglia 2 più 2, della macchina, tutto questo modello, in tutte le sue componenti, è stato un modello, creato, no? Creato. E con tutti i suoi importantissimi sviluppi, da tutti i punti di vista. Quindi in questo caso lo standard funziona viceversa, non so come dire, no? Uno crea un modello a cui uno standard si adatta, oppure viceversa, ovviamente, no? Però, questo rapporto tra standard, oggettività della risposta e quindi anche fissità del sistema è abbastanza, importante, proprio come modelli in cui le società si organizzano. Anche perché le cose poi sono tutte legate a rete, no? Sono tutte legate ancora di più di quanto uno pensa, perché poi ci sono i modelli di consumo, c'è tutto un meccanismo. E si muove su questa componente, che è una delle componenti tipiche della società industriale. Cioè la società industriale ha, strutturalmente bisogno della ripetizione, della serializzazione, della standardizzazione. Proprio intimamente bisogno, fa parte del modello della società industriale. Questo si dà un caso che noi parliamo della stessa cosa, in parte. Uno dei modi, di ragionare attraverso questo tipo di modelli decisionali oggettivi era appunto i diagrammi a blocchi, sostanzialmente. I diagrammi a blocchi cosa sono? Sono dei modi, che hanno la loro origine nell'organizzazione del lavoro di tipo industriale, no? Immaginate che devo organizzare una catena di montaggio con le sue varie fasi, nelle sue varie componenti, nelle sue varie risorse. Devo, diciamo, raffigurare questi processi. Allora, la raffigurazione di questi processi in maniera abbastanza similare nel caso dell'architettura è il cosiddetto diagramma blocchi. E cioè che cosa? Questa è una cosa abbastanza semplice e si tendeva a, diciamo, a visualizzare le dimensioni delle varie richieste di un progetto in scala, cioè questo quadrato è grande più o meno come grande salle di 3.000 persone, adesso che ne so che fosse questo. Comunque questa idea è che questa è la superficie reale, queste altre magari sono una serie di spazi accessori di altro tipo che servono per questa determinata, diciamo, funzione. Immaginiamo un grande centro congressi, adesso non so quale sia, non ricordo quale sia, penso che sia una grande sala congressi, immagino. Comunque, questi strumenti di, come dire, oggettivizzazione delle quantità, delle funzioni, delle adiacenze, adiacenze che vuol dire appunto cosa deve stare vicino a cosa affinché funzioni nella maniera più logica possibile, spesso in una certa fase dell'architettura funzionalista tendevano, non dico automaticamente, ma quasi automaticamente, a trasformarsi in architettura vera e propria. Perché era naturale il processo, essendo, diciamo, tutto un modo di ragionare molto funzionale, molto organizzativo distributivo, essendo il valore quello dell'autofunzionamento, è chiaro che tendevano a trasformarsi in maniera molto abbastanza lineare in un'organizzazione architettonica. Allora, questo è tutto un mondo che in fondo è tutto un mondo legato, il cosiddetto modello decisionale di natura oggettiva è legato alla nascita dell'architettura funzionale, l'architettura che tenta e riesce anzi a rispondere al mondo industriale, ed è una maniera di logicizzare le decisioni da prendere e averle, diciamo, in buon ordine. È la parola, in qualche maniera, della standardizzazione, dell'oggettivizzazione, è assolutamente la chiave. Se non c'è questa parola, il sistema non lo posso fare. Tanto è vero che, come vi ho detto e vi ripeto, questo problema dell'oggettivizzazione si muove fuori da sé, cioè non solo il modello è oggettivo in quanto rendo astratta le tue, diciamo, esigenze, ma io a mia volta cerco di plasmarti rispetto al mio modello in maniera che tu ci si adegui bene, no? Faccio in maniera se devo vendere la Ford nera T, ed è la Ford nera T la macchina, diciamo, per antonomasia, che io decido di produrre in tutti i colori, vanno bene, basta che sia nera, e quindi che sia proprio quella la cosa, è chiaro che tutte le, cioè che se la famiglia è una famiglia estesa oltre un certo limite non mi funziona più, quindi io creerò una serie di modelli affinché ci sia un rapporto tra quella, diciamo, tra quel modello e te, e in realtà in grandi numeri lo riesco a fare, lo posso fare con tante politiche, no? Tante politiche posso fare per adeguare, diciamo, tendere ad adeguare un determinato modello. E nella civiltà americana, che è molto più estrema rispetto a quella nostra, queste qua sono proprio scelte molto evidenti. Per esempio nella struttura delle città, no? Le città americane fino agli anni 30, agli anni 40, la gente viveva tranquillamente in maniera molto più simile anche all'Europa, viveva in blocchi urbani. A un certo punto il modello del blocco urbano in America è praticamente stato distrutto sostanzialmente, e quindi i downtown sono tutti diventati, diciamo, non più residenziali. Perché? Perché il modello è diventato quello della villetta, della casa, eccetera, eccetera. Quindi sono proprio, anche proprio evidenti queste cose nelle strutture della città, e viceversa quando ci sono fenomeni indietro. Allora, Un secondo tipo di modello, diverso da, evidentemente da questo, non ha più la parola oggettiva, ma comincia a farsi strada la parola prestazionale o prestazione. Che si intende dire più o meno? Mentre il modello oggettivo tende a rendere, diciamo, estremamente statico in realtà il processo, perché diciamo, rende astratti alcuni requisiti o alcuni aspetti, dimensioni, quantità, criteri, e poi le dà, diciamo, come dire, delle soluzioni più o meno preconfezionate attraverso un ragionamento di tipo manualistico, ecco perché il manuale è così importante. Un ragionamento prestazionale dice: aspettate un attimo, vediamo quali sono i requisiti, le richieste di una determinata condizione, e sulla base di queste richieste, in qualche maniera, abbastanza di volta in volta, possiamo arrivare a delle risposte sì oggettive, perché l'idea dell'oggettività è sempre in qualche maniera presente, però in qualche maniera molto customizzate, molto individualizzate, perché il ragionamento si basa molto sull'individuazione di quelli che sono i requisiti specifici di una determinata situazione. Siamo, quando nascono queste, Alexander in un suo, Christopher Alexander è un personaggio interessante perché è un matematico che, credo abbia anche studiato filosofia, che poi è arrivato all'architettura attraverso questa strada, ed è arrivato all'architettura negli anni 60 sostanzialmente con una serie di libri che erano importanti in quel momento, perché appunto ponevano l'attenzione a questo approccio, diciamo così, prestazionale. Perché era anche importante? Perché negli anni 60, pur se essendo a 20 anni dalla nascita dei calcolatori come noi li conosciamo, in quanto personal computer, comunque delle fette, diciamo, delle punte più avanzate della cultura avevano cognizione che esisteva il mondo dell'informatica, o meglio il mondo della cibernetica, come veniva chiamato, e quindi cominciavano a pensare a una serie di formalizzazioni di alcuni aspetti, considerando la possibilità appunto di implementare queste decisioni anche attraverso i calcolatori elettronici, che appunto erano sostanzialmente a livello di mainframe, però esistevano, non è che non esistevano. Allora, questi modelli diciamo prestazionali, in che cosa diciamo consistevano? Consistevano in una lunghissima, infatti è così presente anche nei libri. Per esempio, nel suo libro Note sulla sintesi della forma ci sono 3 o 4 esempi o casi studio. Uno, se ben ricordo, adesso non so se confondo un libro con un altro, è sulla progettazione di una teiera. No? Allora, che cosa succede? Se io devo, diciamo, analizzare la progettazione di una teiera dal punto di vista dei requisiti, comincio a fare un elenco, che posso fare un elenco numerosissimo dei requisiti che io devo avere perché una teiera mi funzioni, giusto? Più ci penso e più ne trovo. E quindi mi si crea un albero cosiddetto di decisioni o di relazioni all'attice, a rete in qualche maniera, che descrivono tutto l'insieme di decisioni e di prestazioni che deve avere un bollitore, anzi non era una teiera, era un bollitore. Analogamente, se io devo progettare un altro esempio era quello che riguardava la progettazione di un villaggio, se ricordo bene, o di un complesso, piccolo complesso residenziale, ma credo tipo villaggio fosse, in qualche maniera aveva qualcosa di esotico. Se sono Walter Gropius, arrivo con uno di questi belli schemi e dico: ah, perché questi del villaggio sono diversi dall'altro? Tutti uguali siamo. E quindi prendo packet e gli piazzo il mio sistema dell'asse eliotermico, del rapporto alto-basso, e faccio il villaggio africano nello stesso identico modo in cui faccio un'altra cosa, perché il mio concetto, se sono standard e oggettivo, giusto? Mi segui? È coerente, non fa una piega. Attraverso questo ragionamento prestazionale, invece, come dire, così come nel bollitore ci sono decine e decine di requisiti e sottorequisiti, così ovviamente nel villaggio africano ci sono decine e decine di requisiti e sottorequisiti. Quindi tutto questo ragionamento, come dire, tendeva a esplicitare in maniera effettivamente estenuante tutta una serie di requisiti di un determinato sistema per creare questa specie di alberi di decisioni su cui riuscire a trovare la soluzione, diciamo, ottimale. Come potete ben capire, questo sistema del genere aveva molto poco ambito di funzionamento, però ciò non di meno culturalmente segnò un punto molto importante di diversità, perché come dire, cominciare a ragionare in termini delle prestazioni e non rispetto a un'astrazione di funzionamento rappresentava un'inversione del ragionamento, e anche implicitamente questa idea che in realtà le decisioni potevano essere formalizzate e legate come alberi, diciamo, di decisione, era anche una diciamo, poteva avere una sua influenza, aveva un suo fascino. Io mi ricordo che da studente noi facevamo alberi di questo genere, alla fine non cavavamo un ragno dal buco, però insomma era molto appassionante fare tutte queste cose. Poi alla fine capivi che per prendere delle decisioni dovevi comunque dare dei giudizi di valore, se no non ne uscivi fuori. Comunque, un altro ambito interessante, di un terzo, diciamo, tipo di modello abbastanza interessante, e nasce più o meno negli stessi anni, un poco dopo, è questo modello che io chiamo strutturale, o meglio strutturalista. Che cosa intendo dire? Tra l'altro Abraken, che è, diciamo, uno degli architetti che hanno, diciamo, pensato di più in questa direzione, ha fatto abbastanza di recente una conferenza in facoltà, e una mia studentessa ha fatto una relazione, quindi lo si dovrebbe trovare da qualche parte nel sito, perché è una cosa abbastanza recente. Vediamo un po' se la proviamo. Eccola qua. Perché è interessante che Abraken vive ancora, no? Perché ovviamente, essendo stato attivo negli anni '60, ancora adesso c'erano un'ottantina d'anni, ma continua a operare. Adesso mi incuriosiva di riuscire a trovarla. Comunque questa è la relazione, adesso nel caso specifico non interessa poco. Qual è qual è la base del ragionamento? In parte mediato anche da delle scienze sociali, in particolare dall'antropologia strutturale, è che le decisioni non sono tutte allo stesso livello. E quindi le strutture decisionali, e quindi di conseguenza le strutture comportamentali, eccetera, al loro interno hanno una gerarchia, non sono tutte uguali. E alcuni ambiti creano evidentemente un ambito di oscillazione possibile per delle scelte, per dei comportamenti, per delle, diciamo, determinate strutture. Questo ragionamento parte dall'antropologia culturale, perché più o meno in quegli anni, e quindi anche una serie di derive poi filosofiche, che in qualche maniera proprio in grande sintesi tendono a vedere la costituzione, per esempio nelle società, di alcune strutture, no, di comportamenti, non so, immaginate a come può essere strutturata la famiglia, o come possono essere strutturate le relazioni parentali, o altro tipo di relazioni forti di questo tipo. Uno, perché tende a pensare alla famiglia, perché conosce la famiglia, pensa alla famiglia è una cosa oggettiva, manco per niente, perché gli aborigeni hanno una struttura di famiglia completamente diversa, delle relazioni parentali completamente diverse, mica c'è il padre, la madre e il figlio, c'è un casino, cioè un altro, ci sono altre strutture. Allora gli antropologi studiano queste altre strutture diverse. Adesso parlo della famiglia come possiamo parlare di molte altre cose, la produzione, l'organizzazione della società, eccetera, eccetera. Allora, questo filone di studi che tende a individuare una dialettica, diciamo così, tra le strutture primarie in cui sostanzialmente si organizzano alcune, appunto, strutture culturali, sociali, eccetera, eccetera, e l'ambito di oscillazioni o di variazioni o di possibilità che sono date in fondo agli individui, o a secondo di quello di cui parliamo, i gruppi, eccetera, all'interno di alcune strutture forti. Sostanzialmente questo è il tipo di dialettica che interessa. E vedere, mettere a fuoco questa dialettica è qualcosa di abbastanza interessante, no? Perché non vede la questione né dal punto di vista puramente oggettivo dello standard, dell'aderenza dello standard che abbiamo visto nel primo caso, né nel ragionamento di tipo, come dire, prestazionale, ma si crea intimamente una dialettica tra, come dire, scelte di primo livello, in qualche maniera strutturanti, e variazioni possibili, compatibili e possibili all'interno delle scelte di primo livello compiute. Oh, questo tipo di approccio è un approccio che nel campo dell'architettura diventa estremamente interessante, ed è un approccio che ancora una volta ha in Olanda, è la seconda volta che la nominiamo oggi, il suo centro in realtà, perché ci sono tutta una serie di architetti, Aldo van Eyck, Theo Bosch, Herman Herzberger e Abraken, che in varia maniera lavorano su questa problematica, come dal punto di vista progettuale determinare alcune, come dire, strutture forti che sono anche strutture ricorrenti, e come in realtà creare dei gradi di libertà e di variazione entro quelle strutture forti. Perché uno dice questo ragionamento? Perché mi importa di fare tutto questo ragionamento? Perché mi devo mettere a fare questo ragionamento? Mi devo metterlo a fare per tutta una serie di ragioni. La prima è che questo modo di pensare è un modo di pensare che è nell'alveo dell'industrializzazione ed è tutto nell'alveo del ragionamento, diciamo, nato dal funzionalismo, dal modernismo, eccetera, eccetera, è in quell'alveo culturale lì, ma allo stesso tempo tende a, diciamo, arricchirlo, a spostarlo, a creare ulteriori ricchezze, diciamo, problematiche. Per fare un esempio, perché faccio questo ragionamento? Beh, faccio questo ragionamento per fare un esempio, perché la prefabbricazione mi interessa. Ma non mi interessa una prefabbricazione in quanto meccanica duplicazione sempre della stessa cellula, per farti un esempio. Perché l'orizzonte comunque della creazione dei grandi quartieri o delle grandi quantità comunque fa parte del mio orizzonte culturale di azione. Non è che io l'ho abbandonato. Mi muovo sempre in quel tipo di alveo culturale. Non so se mi seguite. Comincio a capire o comincio a studiare come riuscire a ottenere ambiti di maggiore ricchezza e complessità. Allora, mentre la mia intenzione era andare ininterrottamente fino alla fine, sento quel silenzio, quello strano silenzio, che vuol dire che siete leggerissimamente saturi, ditemi se mi spiego. Cioè quella cosa che è un silenzio vagamente sonnolizzante, per cui ho la sensazione che non mi seguite più tanto bene, quindi io direi di farci 10 minuti di break a questo punto e di poi diciamo riprendere e andare in conclusione dopo. È giusto? Sì, mi sa di sì. Allora, ci prendiamo 10 minuti di break. Allora. Questo lo fermiamo.